Buongiorno, benvenuti a questa seduta della prima commissione. Procediamo con l'appello. Consigliere, ahimè, Alfonso, quindi ahimè, presente. Alfonso, assente. Ariotti, presente. Barbieri, presente. Bertorello, assente. Bevilacqua, presente. Bonicioli, presente. Bruccoleri, assente. Bruzzone Filippo, presente. Bruzzone Rita, assente. Cavalleri Federica, presente. Ceraudo Fabio, l'ho visto, forse arriverà. Costa, presente. Crucioli, presente. D'Angelo, assente. De Benedictis, presente. Dello Strologo, assente. Falcone, presente. Falteri, delega Notar Nicola, che è presente. Poi, Gandolfo, presente. Ghio, la vedo, collega Ghio, collegata, presente. Gozzi, presente. Grosso, assente. Cabur, assente. Lodi, presente. Lograsso, presente. Manara, presente. Pandolfo, presente. Pasi, assente. Patrone, presente. Pellerano, assente. Pilloni, assente. Russo, assente. Vacalebre, assente. Veroli, presente. Villa, presente. Viscogliosi, presente. Bene. La commissione di oggi è nuovamente convocata sulle modifiche al regolamento del Consiglio Comunale con la delibera di Consiglio numero 2 del 9 gennaio 2024. Eravamo rimasti nell'ultima seduta della settimana scorsa, collega Vacalebre, ben ritrovato, quindi presente, eravamo rimasti all'esame di eventuali emendamenti che sarebbero stati poi oggetto del Consiglio Comunale di martedì prossimo, quindi il 23, e che andranno formalizzati entro venerdì 19, ma che potevamo comodamente condividere qualora li aveste scritti e per poterne discutere. Allora, io agli atti ho due emendamenti del collega Patrone, un emendamento, due emendamenti del collega Ceraudo e due emendamenti del collega Bruzzone. Dico bene? Ecco, i due... Sì, allora vi chiedo se ne fate subito una copia. No, anzi, sì, se fanno due un po'. E... uno del consigliere Lograsso, che me l'aveva anticipato oralmente stamattina, e facciamone un'altra copia anche del collega Lograsso. Direi che quello di... Ecco, perfetto, collega Gozzi, prego, allora se li consegna. Sì, sì, magari facciamo, tanto da averli alla presidenza e poi gli altri sono nella cartella di consiglio, quelli consegnati. Sì, se ce li mandate via mail a commissioni consiliari, a Micaela Ferrera @comune.genova.it. No, cioè intanto lo mandi tu. Sì, così almeno riusciamo. Allora, so che quello del collega, andiamo con ordine, quello del collega Patrone è all'articolo 6. Dico, giusto? Cioè andiamo nell'ordine esatto. È sul 59. Il collega Gozzi non li ho neanche visti. I suoi Sucar. Collega invece Lograsso. E Patrone invece abbiamo il 6 e il 59. Allora, diciamo che sul 6 c'è solo Patrone, e allora forse inizierei da lì anche per andare in senso cronologico. Allora, sì, collega Bertorello è arrivato e lo segniamo presente. Allora, quindi Patrone 6 e 59, Gozzi 22 bis e 55, Lograsso 22 bis, e poi abbiamo Ceraudo, che lo aspettiamo, 34. Esatto, e poi Bruzzone che invece 22 bis e 59. Allora farei, andiamo in ordine, quindi Patrone sul 6, poi vediamo tutti i 22 bis, poi il 55, poi il 34, poi il 55, poi il 59. Allora, esatto. Lascerei la parola al collega Patrone, intanto credo che la modifica non abbia neanche la necessità del foglio, del testo. Prego, collega Patrone.
Grazie Presidente. Il primo emendamento, come detto dal Presidente, riguarda l'articolo 6,4, e cioè l'articolo, che è rubricato numero legale nomina scrutatori. E l'emendamento è estremamente semplice. Si chiede di eliminare l'ipotesi di modifica e di lasciare la formulazione attuale del regolamento del Consiglio, così come è sempre stata prevista finora. Questo, per un motivo, perché l'ipotesi di modifica contempla il fatto che gli scrutatori non vengano nominati immediatamente dal Presidente, dopo l'appello nominale, ma comunque c'è questa clausola di salvaguardia, entro le votazioni. Il tema da questo punto di vista è che si crea un contrasto, un'antinomia, ancorché indiretta, con un'altra norma del regolamento e dello stesso articolo, che è il comma sesto dell'articolo 6, nella misura in cui si prevede che la facoltà di richiedere il numero legale possa essere esercitata sia da tre consiglieri che da invece il singolo scrutatore. Questo con una ratio autoevidente che non ha bisogno di essere spiegata. La preoccupazione è che nella nuova formulazione si possano creare degli spazi temporali in cui, come dire, la richiesta debba necessariamente essere effettuata da tre consiglieri e non dallo scrutatore, non essendo ancora stato nominato lo scrutatore. Questo in sedute come quella di bilancio, in cui ad esempio intercorre un tempo molto lungo tra la presentazione, la discussione di tutti i documenti e le votazioni, può far sorgere profili problematici. Quindi inviterei, come dire, a un ravvedimento da questo punto di vista, perché sappiamo benissimo che ci si può dimenticare, tutti si è umani, però diciamo, le prerogative della Presidenza da questo punto di vista sono piuttosto chiare e io, come dire, tenderei a evitare di modificare il regolamento sulla base di preoccupazioni che si possa, diciamo, incorrere in degli errori materiali che sono del tutto comprensibili e capibili, ma che non per questo legittimano, a mio avviso, il cambio della norma. Quindi ripristinare questa formulazione. Dopo l'appello nominale, il Presidente o la Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri o consigliere alle funzioni di scrutatore, scelti a rotazione, di cui uno tra i gruppi della minoranza, se presenti. Grazie.
Grazie collega Patrone. Allora, non so se il Presidente vuole intervenire su questo, se no, diciamo, pongo in discussione, altrimenti se non c'è discussione, immagino che poi, ecco, di fatto si procederà a presentare l'emendamento in sede, cioè venerdì, entro venerdì si formalizza e poi va in discussione in Consiglio Comunale, per preillustrare di fatto. Perché il voto su quell'articolo si è già concluso di fatto. Oggi rivediamo, come abbiamo detto l'altra volta, c'era la necessità effettivamente di vedere qual era la modifica globale. Collega Falcone, prego. Sì, prego, collega Patrone, un attimo.
Io non vorrei tarpare la discussione e poi ci mancherebbe, come dire, ciascuno ha le sue idee sul punto e va benissimo la tabella di marcia che è stata detta adesso. Se ci fosse un consenso largo e unanime potremmo evitare di portare in delibera quell'articolo. Non si può.
Fai un emendamento di abrogazione.
Di abrogazione.
Sì.
Ok, non si può stralciarlo ab origine e evitare di.
Invece
Perfetto.
quello
Esatto,
fa
sì.
un emendamento di abrogazione, se sono tutti d'accordo, quando voteremo
In consiglio si
l'emendamento
modifica.
si
Va
modifica
bene.
direttamente.
Grazie, collega Falcone, prego.
Sì, sempre in merito, grazie Presidente, sempre in merito a quanto ha detto, anticipato adesso il collega Padrone, cioè in linea di principio, voglio dire, sarebbe anche condivisibile. Però chiedevo agli uffici di evidenziare eventualmente se effettivamente quella fase critica che accennava il consigliere si può realizzare nello spazio temporale in cui non dovessimo anticipare la nomina degli scrutatori, perché in effetti avviene quasi sempre, subito no, ma comunque quasi sempre immediatamente alla convalida dell'Assemblea. Quindi una volta che il segretario generale ha dato i presenti, ha dato l'ok per la validità dell'Assemblea, da quello che a mia memoria non ci sono motivi affinché questo spazio temporale possa creare problemi. Cioè, permetto che va bene anche per me, quindi se la si fa subito forse anche meglio, però volevo capire nel concreto se c'è questo pericolo oppure no. Grazie.
Grazie collega Falcone, mi chiede la parola il presidente Cassiba, prego.
Ma io no, allora, non partire a prescindere dal fatto che comunque decide la commissione, ci mancherebbe altro, non è un punto sul quale starei a a sindacare più di tanto. Buona l'osservazione del consigliere Patrone, fermo restando il fatto che come ha sottolineato il consigliere, c'è sempre la facoltà di 3 consiglieri, laddove mancassero gli scrutatori, di richiedere il numero legale, ma comunque anche quando anche non fossero stati indicati i 3 scrutatori, è sempre facoltà di un consigliere, presidente può per cortesia indicare 3 scrutatori, indipendentemente che io l'abbia fatto subito dopo l'appello oppure lo faccia dopo 10 minuti, quindi diciamo che tutto sommato era soltanto per certificare il fatto che non è strettamente necessario farlo subito dopo l'appello, si può fare anche dopo 10 minuti, se mi fossi dimenticato è sufficiente che un consigliere, chiunque, maggioranza o minoranza, mi faccia notare che non ho ancora indicato, come è già avvenuto fra le altre cose, quindi assolutamente lecito, mi faccia notare che non ho ancora individuato i 3 scrutatori, provvedo all'individuazione degli scrutatori e in quel caso il primo scrutatore potrebbe già chiedere il numero legale. Comunque ripeto, non è un punto sul quale cioè mi trovo se c'è il consenso di tutta la commissione che questo punto possa creare magari un certo disagio e magari per tranquillizzare anche qualcuno che potrebbe ipotizzare di trovarsi in un lasso temporale senza gli scrutatori, nessun tipo di, da parte della Presidenza, nessun tipo di problema.
Bene, grazie. Collega Gozzi, prego.
Grazie Presidente, ma sì, io condivido un po' queste ultime osservazioni. Io devo dire che obiettivamente su questi 2 emendamenti mi sentirei di essere d'accordo, perché primo, tutte le osservazioni che sono state fatte dal collega Falcone e dal Presidente adesso sono assolutamente corrette, però noi dobbiamo sempre metterci nell'ottica un po' della peggiore delle ipotesi, che è quella che io penso e spero vada oltre noi, e quindi non si può negare che un'addizione di quel tipo potrebbe prestarsi a una azione dilatoria estrema, da parte della maggioranza, che effettivamente a rigor di norma come è scritta, se non procedesse a designare gli scrutatori, soprattutto in sedute particolari come può essere quella di bilancio, toglierebbe una facoltà possibile soprattutto alla minoranza, quindi mi sentirei di, pur condividendo il fatto che si tratta di cose molto marginali, però mi sentirei di condividerlo, e sinceramente anche il secondo su quel contingentamento che comunque è una...
quello non l'abbiamo ancora esaminato.
Chiedo scusa.
Andiamo in ordine...
L'hai presentato ancora, sì. Il secondo? Allora rimaniamo sul primo e basta, io stavo leggendo, quindi andavo avanti.
Sì, no, andiamo in ordine, di articoli.
Va bene, allora ho finito.
Bene, ok, quindi sul 6, sull'articolo 6 ho compreso che, c'è... Sì. Sull'originale, va bene. Ok, bene, allora, se siamo d'accordo e non ci sono altri interventi sul 6... Non ci sono altri emendamenti prima, io andrei sul 22 bis, di cui ho Bruzzone Filippo, Lograsso e Gozzi. Allora, chiedo al collega Bruzzone Filippo, che ce l'ha tempestivamente inviato, di intervenire. Prego.
Sì, grazie Presidente. Ma come avrà visto, ho presentato due emendamenti puntuali su due aspetti sui quali ho ravvisato, soprattutto a seguito dell'ultima commissione,
sul
dei margini 22, di discussione.
Sì.
Sì. Spiegavo lo spirito, diciamo.
Sì.
E, non mi sono, come dire, poi soffermato su altri articoli, perché sennò avremmo riaperto completamente la discussione sul lavoro fin qui fatto. Però mi era parso di capire, Presidente, che sull'articolo 22 bis, comma 6, ci fosse, almeno in maniera trasversale, un'opinione condivisa nel voler soffermarsi su un aspetto, cioè la possibilità di presentare un ordine del giorno fuori sacco, non solo e non tanto come gruppo consigliare, ma come consigliere o consigliera, che in realtà era un qualcosa che personalmente avevo già evidenziato nella prima fase in discussione, però poi mi era parso di capire, insomma, la volontà di riaprire il confronto, e quindi ecco il succo e lo spirito dell'emendamento, che chiede appunto di sostituire l'addizione ciascun gruppo consigliare con ciascun consigliere. Poi eventualmente, Presidente, intervengo dopo su una visione più politica, però insomma...
Sì, è chiaro comunque.
Ok, grazie.
Allora, collega Lograsso per illustrazione del suo.
Sì, Presidente, già nella volta scorsa, scusate la mia voce rauca, già la volta scorsa avevo evidenziato che con questo articolo 22 bis, appunto 6, era come se dovesse ledere il diritto del consigliere comunale o della consigliera comunale. Ed ecco per questo che io oggi ho presentato questo emendamento, per far sì che la libertà di espressione o di iniziativa amministrativa all'interno di quest'Aula venisse fatto sulla responsabilità di ogni consigliere. Ed ecco per questo che ho presentato questo ordine del giorno, che vuole riformulare l'articolo 6 con questa dicitura: l'ordine del giorno straordinario è presentato da ciascun consigliere, che non può presentare più di un ordine del giorno per ogni seduta consigliare, in modo tale che si ha la possibilità, io ho visto anche il Presidente Cassiba che era d'accordo su questa dicitura, credo che sia una dicitura che possa metterci tutti d'accordo per salvaguardare i diritti di ognuno di noi. Grazie.
Grazie. Qui c'è una sovrapposizione, quasi direi, tra la sua proposta e quella del collega Bruzzone, no?
Sì.
Sono uguali. E poi il collega Gozzi, allora sempre su 22 bis. Prego, collega Gozzi.
Sempre sul 22 bis. Questo si collega un po' a quella chiusura, diciamo, chiosa che avevo fatto nel momento in cui avevo mandato il testo in aula sul 22 bis e sul 55, in cui avevo anticipato che permanevano delle preoccupazioni per quanto mi riguarda rispetto a possibili utilizzi dilatori, diciamo, degli strumenti e quindi di ingolfamento dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale senza che a chi è chiamato a gestire il Consiglio Comunale, quindi il Presidente del Consiglio, possa in qualche modo opporsi o gestire al meglio un eventuale utilizzo distorto di questi strumenti. E quindi aggiungerei alla fine del comma una addizione di chiusura che ricalca anche quella che c'è attualmente sull'articolo 55, per cui se sulla base del numero del contenuto delle richieste questo possa compromettere il regolare svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente può respingere le richieste o accoglierne un numero limitato.
Sì, è la stessa dicitura, mi dice il Presidente, che c'è nel 55,2. Sul 22 bis è finito. Mi permetto di dire che diciamo le modifiche potrebbero stare insieme, perché se da una parte si dà più possibilità, diciamo, non ai gruppi ma a tutti i consiglieri, dall'altra parte si mette però, come dire, una potenziale tagliola
un controbilanciamento,
ecco. No, perché se ci fossero 40 Sì, come avviene già, come del resto potrebbe essere nei poteri del Presidente del Consiglio, cioè nel non scritto, no? Ci sta, quindi Collega Lograsso voleva prenotare, cioè voleva parlare, prego.
Ci sta tutto, perché poi si assume la responsabilità il Presidente e la conferenza dei capigruppi sulla questione politica di far passare un ordine del giorno o far passare un altro. Come era detto prima, si aveva solamente la possibilità al capogruppo di decidere di portare l'ordine del giorno che fosse favorevole a lui, faccio per ipotesi. C'è anche il gruppo misto, ne avevamo discusso già l'altra volta, ed ecco perché questa dicitura, secondo me, dà la possibilità ad ogni consigliere di partecipare alle iniziative, diciamo, amministrativa, e nello stesso tempo ci sia qualcuno che debba decidere se ci sono troppi ordini del giorno straordinari, se farli passare o non farli passare. È una responsabilità sia dei capigruppo che rappresentano i gruppi e sia del Presidente, come ci eravamo già detti l'altra volta. Quindi credo che possano essere integrati tutti e due assieme.
Esatto, sì, perché se da una parte non si toglie la possibilità a ogni singolo consigliere di esatto. poter presentare, dall'altra si fa anche una, come dire, si dà un giusto equilibrio con la possibilità al Presidente comunque di insomma, contingentare le presentazioni, formalmente, cioè si specifica. Patrone, collega Patrone, prego.
Ma l'emendamento del consigliere Gozzi lo trovo, come è stato detto, una esplicitazione di poteri che effettivamente sono già in capo alla Presidenza, quindi da questo punto di vista nessuna obiezione. Quanto proposto dal collega Lograsso e dal collega Bruzzone, tenderei a vederlo, diciamo, un attimino nella storia di questo dibattito, perché i due emendamenti, io non li ho sotto mano, ma se ho capito, fanno un passo indietro rispetto a quello che a quella che era la proposta di modifica, l'ipotesi di modifica che prevedeva che la facoltà di presentare un ordine del giorno e solo uno fosse attribuita al gruppo consigliare e non al singolo consigliere. Quindi l'idea è quella di ritornare al tema alla formulazione preesistente che permette a ciascun consigliere di portare un ordine del giorno fuori sacco. Questo ovviamente ha un pregio, perché va a eliminare in radice tutto il dibattito che facevamo l'altra volta, e cioè il tema che il gruppo misto ha delle particolari caratteristiche per le quali che poi a livello singolo possono impattare maggiormente in modo negativo i consiglieri che ne fanno parte rispetto ai gruppi più omogenei, chiamiamolo così. Da questo punto di vista si era pensato inizialmente, se non sbaglio, di fare una norma ad hoc per il gruppo misto, quindi ciascun gruppo consigliare può presentare un ordine del giorno straordinario, i membri del gruppo misto possono presentarne uno ciascuno. Questo non mi avrebbe trovato, diciamo, tanto d'accordo, perché pur riconoscendo la meritevolezza della questione, si creava poi una disparità per cui alla fine i componenti del gruppo misto avevano una facoltà di presentare documenti maggiore rispetto a quella degli altri gruppi. Quindi questo è il passo indietro che elide tutta la discussione. Io ero sinceramente d'accordo, tuttavia, sul fatto che fossero i gruppi consigliari a portare l'ordine del giorno, anche se questo recava dei problemi. Nell'idea che avevo pensato personalmente, l'ipotesi di riforma era modifica il testo permettendo la presentazione di un ordine del giorno straordinario al gruppo, si modifica il gruppo misto all'articolo 41, andando a studiare le formulazioni, anche guardando ad altre esperienze istituzionali che riescano a dar conto delle sottospecificità all'interno del gruppo misto, quindi ai vari gruppi che stanno dentro il gruppo misto, e poi su questa norma si costruisce una diversità per quanto riguarda la presentazione dell'ordine del giorno straordinario all'interno del gruppo misto. Mi rendo conto che è arzigogolato, ma questo era un percorso, diciamo, che teneva assieme sia la proposta di riformare lo strumento ODG straordinario, consentendo all'intero gruppo di portare un solo documento, e contemporaneamente di tutelare il gruppo misto e le sue specificità. Ciò detto, anche questa proposta oggi dai colleghi Bruzzone e Lograsso può essere un'ipotesi, cioè evitiamo di fare quel tipo di riforma, che aveva un suo senso ma che crea delle questioni, e lasciamo l'attribuzione di un diritto singolo a ciascun consigliere di poter recare un documento. È chiaro che va vista un po' nel suo complesso, ecco, questo era più un intervento per dar conto delle possibili soluzioni più che per dirmi a favore o contrario. Capisco però l'esigenza e la ratio che ha spinto i colleghi a portare un emendamento di questo tipo.
Grazie, collega Lograsso, prego.
Sì, l'ha detto bene adesso ultimamente il consigliere Buzzone. Cioè questo era per non favorire un gruppo e non dare il diritto ad altri gruppi. Ecco perché si dice di dare la parola al consigliere o alla consigliera singola. Proprio per non fare disparità, perché se no si favorisce un gruppo e si sfavoriscono gli altri gruppi che sono più, magari più grossi, eccetera, eccetera. Era solamente questo qui l'intento. Facendo così si ha la possibilità di poterlo interpretare nel miglior modo possibile. Grazie.
Grazie collega Gozzi, prego.
Ma anche in questo caso sono stato preceduto dal collega Patrone, nel senso che capisco la problematica che in particolare il collega Lograsso, ma l'aveva già fatto il consigliere Falcone in passato e poi avevamo diciamo soprasseduto, però questa problematica del gruppo misto effettivamente emerge e va affrontata. Sarei d'accordo di procedere in questo modo qua, nel senso, cioè, ossia come i consiglieri che hanno proposto gli emendamenti che di fatto sono sovrapponibili hanno deciso di fare, cioè lasciare lo status quo di fatto rispetto alla possibilità di ogni singolo consigliere di presentare l'ordine del giorno, quindi senza il filtro del capogruppo, e poi, come diceva il consigliere Patrone, di procedere ad una revisione del regolamento in tutte le parti che possono interessare il gruppo misto, in particolare l'articolo che riguarda i gruppi consiliari, per prevedere un'articolazione del gruppo misto che possa rispondere alle esigenze eventualmente di un gruppo misto particolarmente misto, come può succedere in una circostanza, in un consiglio comunale come il nostro, dove ci sono quantomeno una maggioranza, una minoranza, se non addirittura più minoranze, perché potrebbe anche verificarsi una situazione di quel tipo. E chiaramente diciamo con lo sfarinamento progressivo dei partiti e quindi con situazioni di questo tipo che si verificano molto più spesso rispetto a quello che succedeva in passato, quindi diciamo sono anche regolamenti che sono stati scritti su situazioni politiche diverse da quelle di oggi che hanno una grande evoluzione, una grande frammentazione, vediamo che anche in regione o anche in altre situazioni di altri enti locali poi si è provveduto a prevedere ad esempio componenti di gruppo misto che afferiscono alla maggioranza, componenti di gruppo misto che afferiscono alla minoranza e sono state codificate all'interno del regolamento delle assemblee elettive. Secondo me dobbiamo andare in quella direzione lì, quindi diciamo iniziare a prevedere cose di questo tipo nel caso in cui si verificassero situazioni simili. E quindi sì, io sarei d'accordo diciamo adesso a trovare una sintesi rispetto a questi emendamenti, esatto, magari lascio al Presidente la possibilità di farlo e la necessità di farlo e poi però di lavorare diciamo ad una revisione complessiva rispetto alla questione del gruppo misto che magari interessi l'articolo sui gruppi consigliari e forse anche qualche altro articolo se c'è qualche istituto che deve essere rivisto alla luce di una ipotesi di questo tipo.
Grazie collega Falcone, prego.
Grazie Presidente. Allora, io mi ricollego alle parole che aveva detto nel primo intervento il collega Gozzi, quando appunto diceva che il risultato finale di queste modifiche devono andare oltre la situazione attuale tra maggioranza e minoranza. E, come è stato detto, era stata una ipotesi di valutazione anche da me diciamo proposta, ma poi l'avevamo accantonata. E come dire, ora la si rispolvera. Credo che sia giusto prenderla in considerazione. Per quanto mi concerne, sono anche d'accordo con la proposta, se non erro, fatta dal consigliere Patrone, di vedere poi un po' successivamente tutti gli articoli che riguardano il gruppo misto e quindi fare un'unica ulteriore delibera riguardante solamente questi punti. Però, così come ci siamo dati l'impegno di parlare e riprendere la discussione sull'articolo 39 bis, ecco, chiedo l'impegno all'Aula di farlo, di prendere questo appunto impegno e riparlarne anche dopo, perché oggi come oggi credo che sia difficile sintetizzare, perché vanno proprio a contrastare i diritti dei singoli con i diritti dei gruppi e viceversa, per cui merita, ecco perché noi abbiamo anche accantonato consigliere Locassa, abbiamo accantonato perché meritava una ulteriore diciamo esplicita riflessione, per cui anche la mia proposta è quella di procedere, ma con il fermo impegno del Presidente della Commissione e del Presidente del Consiglio di andare a rivedere a posteriori, quando ripartiremo con tutte le altre diciamo modifiche, proprio le parti del nostro regolamento che riguardano il gruppo misto. Grazie.
Grazie a lei, collega Gandolfo, prego.
Sì, grazie Presidente, ma brevemente, perché poi sono stato un po' anticipato anche dal consigliere Gozzi sulla riflessione che io volevo fare, perché effettivamente parlando anche un po' con i consiglieri del gruppo Toti, sicuramente quello sul gruppo misto è una riflessione che secondo me dobbiamo fare poi posteriori, perché ci occuperà del tempo, e io colgo l'occasione qui in aula anche un po' di andare a vedere poi, quando lo affronteremo, il regolamento regionale che ha già disciplinato con un gruppo misto di maggioranza e minoranza, che ad oggi è vigente, nel senso, perché c'è questa realtà presente in aula e sta dimostrando che può dare quantomeno un aiuto concreto anche alla nostra realtà, che ad oggi diciamo che non abbiamo ancora questo problema, però un domani mai dire mai che questa consigliatura o altre, perché poi ricordiamoci sempre che è un regolamento che lasciamo anche per i consiglieri di un domani e non di Genova domani, e quindi diciamo che però potrebbe dare un aiuto concreto a disciplinare questo che è un articolo complesso, che però necessita di tutta l'attenzione del caso. Quindi anch'io sono favorevole, diciamo, a proseguire oggi con questi articoli e poi di andare a vedere in una seduta specifica, e qui chiedo al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente di Commissione, eventualmente poi di dedicare proprio una commissione apposita proprio all'articolo 41, se non erro, che riguarda proprio il gruppo misto. Grazie.
Grazie. Presidente Cassiba, per la sintesi rispetto agli interventi. Prego.
Allora, a conclusione di questi emendamenti e della discussione sul 22 bis, vado a leggere quale sarà la modifica a fronte degli emendamenti che avete presentato. Quindi verrà presentato l'emendamento del consigliere Lograsso, magari lo potete firmare insieme al consigliere Bruzzone, nessun tipo di problema, così che il comma 6 dell'attuale articolo 22 bis come proposto diventa l'ordine del giorno straordinario presentato dal gruppo consigliare nella persona del suo capogruppo, ma l'ordine del giorno straordinario presentato da ciascun consigliere, scusate, questo viene tutto tolto, il 6 viene sostituito nella sua totale formulazione dall'ordine del giorno straordinario presentato da ciascun consigliere, che non può presentare più di un ordine del giorno per ogni seduta consigliare. Direi che questa è la formulazione del nuovo comma 6. Se volete presentare unitamente, visto che quello del consigliere Bruzzone recitava sostituire ciascun gruppo consigliare con ciascun consigliere, più o meno poi la sintesi è quella. E poi invece
22 bis.
Sempre il 22 bis viene integrato dal comma 7 presentato dal consigliere Gozzi, che sarebbe il comma 2 dell'articolo 55, nell'ipotesi in cui il numero o il contenuto delle richieste possa compromettere il regolare svolgimento dell'ordine del giorno, la Presidente può respingere le richieste o accoglierne un numero limitato. Quindi questa è la chiosa dell'articolo 22 bis. Se siamo d'accordo così, questi sono, insieme all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 6, sono finora gli emendamenti presentati con la nuova formulazione.
Benissimo, grazie Presidente. Quindi abbiamo esaminato il 6 e il 22 bis. Ora andiamo al 34 del collega Ceraudo. Collega Ceraudo, le lascerei la parola. Prego.
Grazie Presidente, ma diciamo sull'articolo 46, in cui poi viene indicato...
No, non è il 34.
Scusate, 34, sì. Abbiate pazienza. al punto 6.
Sì.
E diciamo sulla questione appunto dell'intervento degli esperti. E nel, diciamo, nella parte originale veniva indicato appunto una tempistica, ma anche la, diciamo, la scelta che veniva fatta è dal gruppo consigliare. In questo caso qua invece viene identificato che diciamo, le scelte non vengano più sviluppate in autonomia dal gruppo consigliare, ma che ci siano comunque degli interventi di, da parte del presidente, che in realtà ha già un ruolo di organizzazione e di gestione del, dell'aula, che gli permette quindi già di in tal caso intervenire nel, sul ruolo dell'esperto, dovesse diciamo uscire fuori dagli schemi, e dall'altra parte anche sulla questione della certificata e comprovata esperienza, che appunto non si capisce da cosa può essere determinato, nel senso qual è, quali sono i crismi che determinano la comprovata esperienza di un esperto che viene affiancato da un gruppo consigliare. Potrebbe non avere comunque una laurea, ma allo stesso tempo essere molto più esperto, perché nella sua vita comunque fondamentalmente ha fatto una tipologia di lavoro che gli permette di avere una garanzia. Secondo me l'unica garanzia che deve essere data è da parte del gruppo consigliare, che porta l'esperto all'interno dell'aula e si prende la responsabilità di avere quell'esperto all'interno dell'aula, e il presidente ha già un ruolo, che è quello di gestire l'aula e di poter comunque intervenire nel merito del, diciamo, dell'esperto. Quindi non vedo il perché invece è lui che deve approvare anche l'intervento dell'esperto, anche perché ad esempio se domani uno dei presidenti delle varie commissioni cade dalle scale e all'improvviso odia tutti i biondi, potrebbe decidere che all'ultimo momento io porto un esperto biondo, per non dire calvo come me, e dica eh no, io quello lì non lo voglio perché è biondo o calvo. Quindi la discriminalità viene troppo accentuata in questo contesto, e quindi a mio parere questi due emendamenti vanno su questo, su questa parte qua, e cioè quindi eliminare il in possesso di qualifica, competenza e comprovata esperienza, appunto perché non abbiamo certezza di quello che può essere determinato da e da chi questo tipo di comprovata competenza, e in merito alla partecipazione dell'esperto decide in ogni caso il presidente della commissione consigliare, perché a quel punto gli si dà un potere che è appunto discriminante per le regole democratiche.
Grazie. Presidente Cassiba, sull'argomento, prego.
Allora, fermo restando che la valutazione da parte del presidente delle commissioni avviene già oggi per quanto riguarda la possibilità degli auditi di partecipare, quindi nel momento in cui i gruppi consigliari presentano una richiesta per l'audizione dei gruppi, di certi auditi, di un numero di auditi, è già il presidente che fa una valutazione in merito alla possibilità o meno di poterli invitare, proprio anche in assolutamente sì, no, non è così, mi scusi consigliere Ceraudo, il presidente della commissione ha facoltà, in base al numero degli auditi, alla lista degli auditi che gli arriva, di valutare se gli auditi sono pertinenti rispetto all'oggetto della commissione, e quindi questo, cioè, questa è una valutazione che fa il presidente, ma è già previsto questo. Per quanto riguarda invece il discorso dell'esperto, anche in questo caso, in base all'esperto che il gruppo consigliare ha facoltà di proporre l'esperto che vuole, poi sarà il presidente, in base al diciamo a quello che sarà l'esperto presentato, a dare una valutazione se quell'esperto sarà, diciamo, attinente all'argomento della commissione stessa. Però, cioè, non mi pare che ci sia nulla di trascendentale, è già un qualcosa che rispetto agli auditi già avviene, ecco, tutto lì. Era soltanto per aggiungere un contributo, ecco, solo questo, poi naturalmente non entro nel merito.
Grazie, sentiamo il collega Crucioli, prego.
Io intanto una domanda, Nel senso che qui no, né nel testo vigente né in quello nella proposta di modifica si dice esplicitamente se l'esperto può presenziare, qualora diciamo sia ammesso, ok, ma può presenziare anche in assenza del consigliere o di un consigliere del gruppo.
Scritto?
Cioè, nel testo vigente certamente no, non c'è scritto.
No, non può.
E in quello, cioè, certamente non è scritto in quello vigente. E nella modifica, lo leggo un attimo velocemente, i gruppi consigliari possono chiedere la partecipazione ai lavori delle commissioni di un esperto in posizione di qualifica, competenza e comprovata esperienza. Per indicare il nominativo prima dell'inizio dei lavori della commissione. In merito alla partecipazione dell'esperto decide in ogni caso. Nessun caso l'esperto può acquisire la veste di componente della commissione e su, però, questo... Non è esplicito, cioè non
però
lo dice.
Però è il ruolo dell'esperto, è chiaro che è di supporto A, non è in sostituzione di...
Ecco, allora però, e qui volevo la seconda, cioè, secondo me delle due l'una, o l'esperto è a supporto del commissario, ma allora non può parlare neanche in presenza del commissario, cioè lui parla col commissario, ok? Mi dice, guarda che qui questo è sbagliato, questo è giusto, lì c'è un errore tecnico, e parla il commissario perché lui, il commissario che può prendere la parola... O se no, se può prendere la parola, può prendere la parola se è designato dal gruppo anche in assenza del commissario. Io la vedrei così. Segnalo che non è esplicitato né nel testo vigente né nel testo della proposta di modifica, ok? Se io sono propenso, cioè, per me la cosa andrebbe interpretata o addirittura esplicitata nel senso che sarebbe giusto che se il gruppo ritiene che quell'esperto... diciamo ha una competenza tecnica e fermo restando che poi sulla questione del vaglio del presidente io mi rimetto, mi va bene l'uno o l'altro caso, però una volta che quello è esperto, designato dal gruppo, se io sono malato, parlo nel caso del monogruppo, non vedo perché non possa, senza che lui sostituisca il commissario, cioè non può votare, però può essere presente e parlare dal punto di vista tecnico come avrei parlato io. Quindi sarei per o interpretarla e quindi poi in via di prassi applicarla anche in questo modo, come peraltro mi risulta sia già avvenuto, perché almeno in un caso io so che un nostro diciamo tecnico designato è venuto in commissione quando io non c'ero, ok? Quindi se può servire in via di prassi dico che è già capitato. In assenza, è capitato in assenza del testo, diciamo di una esplicita impedimento da parte dell'articolo 34,6, chiederei il vostro parere se inserire questa cosa qua. Non vedo perché no, cioè se è un tecnico e parla soltanto dal punto di vista tecnico, non deve essere vincolato alla presenza fisica, soprattutto nei casi dei monogruppi. In questo caso sono due, ok, ma potrebbero essere anche di più. È un modo anche per far arrivare alla commissione delle questioni tecniche, un punto di vista tecnico, anche in assenza, diciamo, dalla presenza fisica per impossibilità di uno o più consiglieri. Quindi, in concreto, preannuncio che nel caso in cui non ci sia, come dire, un'interpretazione favorevole che mi potreste dire in questa sede qua, io presenterei un emendamento in tal senso. Poca cosa, ma mi sembrerebbe più giusto.
Chiaro qual è la sua posizione, consigliere Patrone.
Ma la nuova formulazione lascia dei dubbi anche a me, perché per andare a contrastare pratiche considerate abusive, sostanzialmente, si è costruita una formulazione che scricchiola un po'. Anch'io ho i miei dubbi su cosa significhi comprovata e qualificata competenza ed esperienza, perché questo esempio l'ho già fatto mille volte, insomma, se parliamo di ambiente arriva una persona che ha una laurea in scienze dell'ambiente, ha sicuramente una pezza di carta che stabilisce una pretesa qualificata competenza. Tuttavia, se un partito chiama a partecipare a una commissione chi magari ha altre competenze, ma all'interno della sede politica si occupa di elaborare su un certo tema e quindi di fare un'elaborazione tecnica su un certo tema e magari non è in possesso di un titolo di studi che dimostri in modo assolutamente certo una competenza in quella materia, non farlo partecipare per questo fatto mi sembra una logica eccessiva ed eccessivamente restrittiva. Sono d'accordo che ovviamente il vaglio è quello della Presidenza, questo mi sembra chiaro che a decidere sia il Presidente. Mi domando perché dobbiamo esplicitarlo, cioè perché in questa nuova formulazione ci sta scritto che in ogni caso è il Presidente a decidere, quando è palese che sia così. Cioè, dal mio punto di vista è palese, però io penso che faccia sorgere dei dubbi anche legittimi il fatto che lo si vada a scrivere, soprattutto in combinato disposto con il tema della qualificata competenza e della comprovata esperienza. Cioè, il punto è che secondo me occorre in questo caso tornare alla formulazione precedente e ripristinarla. I presidenti decidono, così come decidono sugli auditi. In quel caso è più facile perché l'audito deve essere portatore di un interesse pubblico e quindi il vaglio forse è più immediato da quel punto di vista. Un'associazione, un comitato che risiede in un quartiere e partecipa a una commissione in cui si parla esattamente di quella questione è portatore di un interesse pubblico, il presidente o la presidente della commissione farebbe un errore colossale nel non ammetterlo e sarebbe a mio avviso molto grave. In questa fattispecie forse è più complesso, ma trovo che la nuova formulazione sia eccessivamente restrittiva, molto vaga e si possa risolvere semplicemente con del buon senso. Quindi se ci sono pratiche palesemente abusive, la Presidenza può intervenire se, come dire, la partecipazione di un soggetto palesemente estraneo all'argomento risulta abusiva. In quel caso, secondo me, è compito del Presidente intervenire, altrimenti trovo che, soprattutto nel caso dei monogruppi, sia importante evitare questo tipo di nuove formulazioni. Quindi sotto molti profili, a parte quello del vaglio della Presidenza, che per me è invece l'unico modo in cui si può effettivamente dirimere una questione di questo tipo, mi trovo d'accordo con molte delle notazioni che sono state fatte.
Grazie, collega Ceraudo, prego.
Ma sugli emendamenti obietto sulla questione degli auditi e sulla discriminalità del Presidente, cioè un conto è che si richiede la commissione e il Presidente giustamente verifica gli auditi e può dire questi auditi, visto che sono auditi all'interno della Commissione, non riguardano la Commissione. Quale valutazione può avere su un esperto portato da un gruppo consigliare? Un conto è riconoscere un comitato, riconoscere una parte esterna che comunque rappresenta ha un valore sociale, possono essere un valore sindacale o altro, e un conto è non dare un giudizio su un esperto che magari non sa neanche chi sia. Cosa dobbiamo presentare? Il curriculum ogni volta che presentiamo un esperto all'interno della commissione? Non c'è una tempistica, che presento il giorno stesso, questo se preso magari in un giorno di ferie e vi presento il curriculum il giorno stesso e voi mi rispondete no, è biondo, come ho detto prima. Quindi c'è troppa discriminalità. La responsabilità deve essere del gruppo consigliare, che si prende la responsabilità come è sempre stato, e quindi dal punto di vista etico e diciamo anche a livello democratico era corretto in precedenza, e cioè è il gruppo consigliare che ha una responsabilità diretta su chi porta in aula, e il Presidente ha la responsabilità, e ce l'ha già come ruolo istituzionale, di poter intervenire a livello di aula o interrompere anche lo stesso audito se esce fuori dagli schemi o se comunque non rappresenta in quel momento o non dà un contributo a livello tecnico per lo sviluppo della commissione. Quindi sono due temi che sono totalmente differenti e vanno a ledere una democrazia, perché, ripeto, non si può pensare che un presidente in quel momento lì possa avere il potere di scegliere un esperto del gruppo consigliare, perché, ripeto, non ha l'opportunità di conoscere la persona. Quindi come fa a giudicarlo? Sulla base di cosa?
Grazie, collega Gozzi, prego.
Grazie Presidente, ma a differenza dei colleghi devo dire che a me invece la formulazione con cui siamo usciti dai lavori della Commissione mi convince, nel senso che secondo me si è andati a fare di fatto tre modifiche, sono quelle del possesso della qualificata competenza e comprovata esperienza, quella della decisione in capo al Presidente e quella del carattere prettamente tecnico di cui deve essere rivestito l'intervento dell'esperto. Sono tre modifiche, secondo me, che vanno a codificare quanto diciamo il buon senso dovrebbe governare. Quindi, essendo che ci sono state comunque delle diatribe su questo punto, secondo me andare a specificare meglio, si tratta di costruire delle linee guida dove poi la zona grigia comunque permane e permarrà sempre, perché ci sarà sempre un'area affidata a valutazioni che sono appunto nell'area del buonsenso e che non possono essere normativizzate per filo e per segno, però secondo me dando delle linee guida un pochino più precise rispetto a quello che può succedere in commissione. Io credo che la volontà sia quella di evitare delle pratiche evidentemente abusive, come ad esempio potrebbe essere non a fare le pulci sul singolo, anche perché è impossibile fare le pulci sul singolo curriculum vitae del singolo esperto, sarebbe quello sì che sarebbe del tutto ingiustificato, però ecco, evitare delle pratiche estremamente abusive che non si sono verificate, per carità, ma che potrebbero in ipotesi verificarsi, come ad esempio un gruppo, un monogruppo che si affidasse ad un solo esperto per tutte le commissioni, quindi di fatto diciamo formalizzando una sostituzione di fatto del consigliere con un nuovo consigliere quantomeno per i lavori delle commissioni. Ipotizzo una pratica di possibile abuso dell'utilizzo degli esperti che effettivamente potrebbe essere rilevata dal punto di vista dei lavori democratici. Questo per ragionare sempre diciamo sulle ipotesi estreme, che però sono quelle che dobbiamo tenere in considerazione nel momento in cui facciamo un lavoro di questo tipo. Devo dire che se devo così ragionare di possibili aperture rispetto a possibili revisioni di quello che è il testo che è uscito dalla commissione, secondo me la specificazione del potere del Presidente io lo ritengo assolutamente doveroso e coincidente con quelli che sono i poteri del Presidente, e mi sembra che possa essere di supporto ai lavori e possa migliorare il regolamento. Allo stesso modo il rilievo rispetto al intervento dell'esperto, che deve rivestire un carattere prettamente tecnico, perché questo è assolutamente in linea con quelli che sono i lavori della Commissione, con quello che deve rappresentare un esperto qui dentro, quindi mi sentirei di non toccare assolutamente quello. Se vogliamo ragionare diciamo sul possesso della qualificata competenza e comprovata esperienza, io ripeto, lo ritengo comunque giusto inserirlo, sto così facendo un po' l'avvocato del diavolo rispetto a quella che è la mia convinzione. Se vogliamo ragionare di quello perché si teme che questo carichi il Presidente di un potere di andare a sindacare le singole esperienze, le singole capacità dell'esperto, cosa che di fatto è impossibile, io ragionerei diciamo su quella dizione lì.
Sì. Grazie collega Ceraudo, prego.
Ma dell'intervento del consigliere Gozzi ha chiarito benissimo, è impossibile. Quindi cosa si va a sindacare, cosa si mette per iscritto? Cioè, è impossibile che il Presidente possa determinare la comprovata competenza dell'esperto e possa comprovare che questa persona qui abbia comunque le possibilità, e quindi lo mettiamo per iscritto per dare un potere a qualcuno non legittimo di decidere a un certo punto di escludere un esperto? È stato detto anche da qualcun altro in questo momento, dicendo che va bene, però tanto non è che uno può decidere di farlo, come no? Se lo mettiamo per iscritto può deciderlo, e purtroppo il regolamento poi glielo consente. L'abbiamo visto mille volte poi alle capigruppo entrare nel merito dei regolamenti e il Presidente dire ma il regolamento lo dice, ragazzi è finita lì. E allora domanda, se mettiamo per iscritto questo andiamo a ledere la democrazia di quest'aula, e cioè permettiamo a qualcuno di dire no, questa persona qua per noi non è autorizzata a parlare perché per noi non è comprovata la sua esperienza, che non è specificata. Allora facciamo tutte, per ogni tipo di commissione, inseriamo all'interno di ogni tipo specificatamente della tipologia di commissione quali sono le competenze che vengono richieste, la laurea, il diploma, quando si fa con tipo un concorso pubblico. Se no, in questo caso qua, questo è dire tutto e non dire nulla, e cioè
permettere al Presidente di essere libero di poter decidere in autonomia chi sì e chi no, ripeto. Quindi o mettiamo all'interno tutte le specifiche che permettono a un esperto di poter partecipare, laurea, a seconda del tema che viene affrontato, quindi tutti i temi dell'amministrazione pubblica all'interno dell'amministrazione pubblica e tutti i temi delle commissioni all'interno delle commissioni, allora a quel punto lì ogni volta che qualcuno dovrà dire vengo a fare l'esperto, io gli farò 1400 domande per chiedergli se è competente all'interno della cosa, o se no a questo punto non siamo in grado di poter decidere o valutare quale sia la competenza o no di un esperto. Quindi la mia domanda rimane aperta, e cioè come si fa a decidere questi due punti? Chi lo fa?
Grazie collega Ceraudo. In teoria dovrebbe essere il presidente, ma il presidente non è che può andare a guardare, diciamo, il curriculum o fare prima un'analisi, una verifica. È probabilmente uno strumento per intervenire, però è difficile calibrarlo. Insomma, con le parole sulle quali lei ha scritto l'emendamento, mi rendo conto che siano discutibili. Ecco. Detto questo, collega Patrone, prego.
Ma velocissimo, parlavo con la collega Bonicioli, adesso mi faceva notare una cosa importante che a prescindere magari dalla diversità di posizioni può essere patrimonio di tutti. In ogni caso sarebbe utile modificare la congiunzione tra qualificata competenza e comprovata esperienza, cioè perlomeno mettiamo cioè che sia disgiuntivo, perché chiedere i requisiti tutti assieme... Capisco che poi nella prassi non si guarda l'interpretazione così letterale, però già questo penso sia patrimonio anche di chi è un fautore di questa nuova formulazione. Ecco.
Sì, con la O, e O, 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 quindi almeno con la O, sì certo, e sì. Questo potrebbe già lenire un po'. Questo secondo me è un ulteriore emendamento che magari ci possiamo segnare, che può essere il frutto della nuova discussione. Ecco. Cambiare E con O sono quegli emendamenti che... Sì, esatto. Allora, su questo... quindi eravamo ora al 34, possiamo passare al 55 del collega Gozzi. No, Bruzzone. Collega Bruzzone, prego.
Sì, grazie per... Ma mozione d'ordine, che sì. Poi forse mozione d'ordine non è presente, però mi è venuto un flash perché me lo sono segnato a margine. Sull'articolo 37, vista anche la modifica che vogliamo fare sulle interpellanze... eccetera, giustamente mi ricordo che in sede di discussione avevamo inserito anche la possibilità di riprese video della commissione anche in virtù del question time, però non mi ricordo se noi tecnicamente oggi siamo nelle condizioni di poterla garantire la ripresa video oppure se siamo rimasti solo sul fonico. Questo perché, come avevo detto in quella discussione, la domanda nasce, Presidente, dal fatto che se poi dovesse andare in porto la modifica e quindi la possibilità di portare le interpellanze anche in commissione, sul quale eravamo credo tutti e tutti d'accordo, avere la ripresa, esatto, avere la ripresa video garantisce, a parte una maggiore trasparenza, ma anche una maggiore, migliore partecipazione da parte della cittadinanza a quello che succede in Sala Rossa. Ecco perché ho questa domanda, grazie.
Sì, questo sì, e secondo me è utile, diciamo, è un fatto tecnico, però sul quale va approntato certamente, soprattutto in relazione alle commissioni interpellanze che sono previste con questa modifica. Quindi noi potremo, caro Presidente, ahimè, già renderla operativa questa, cioè è schematizzata le commissioni interpellanze. No, perché abbiamo fatto la prima la conferenza dei presidenti e tutto sommato, esatto, diciamo dal mese di febbraio possiamo iniziare a farlo. Ok, quindi se non ci sono, allora abbiamo esaminato il 6 e il 22 bis sul quale sono state diciamo trovata la quadra, con un emendamento di consiglio che poi sarà affidato. Il 34 c'è stata la discussione, 55 del collega Gozzi. Prego, collega Gozzi.
Grazie Presidente. La ratio è la stessa sulla cui base ho presentato l'emendamento all'articolo 22 bis e si ricollega sempre ai dubbi che avevo manifestato rispetto a un possibile utilizzo dilatorio ed ingolfamento dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questi strumenti in apertura di seduta, che sono molto importanti, ma che è anche molto importante che lasciano lo spazio perché l'ordine del giorno del Consiglio Comunale non sia compromesso. E sì, questa proposta di emendamento si relaziona alla modifica che abbiamo fatto al comma 1, che oggi limita gli articoli 55 di fatto a fatti inerenti alla sfera di competenza dell'amministrazione comunale o di interesse pubblico generale della città, e che diventa invece un articolo 55 più ampio su fatti di notevole rilevanza, attualità e di interesse pubblico generale. Mantenendo con questa modifica, mantenendo diciamo l'attuale unica, chiamiamola così, via d'uscita, che è quella del rimando in commissione dell'articolo 55, il timore che si possa in qualche modo ingolfare i lavori del Consiglio Comunale con una sempre con manovre dilatorie, quindi sempre ragionando su ipotesi estreme, che però, ripeto, non possiamo in alcun modo sottovalutare, secondo me si manifesta in maniera piuttosto esplicita e piuttosto grave. Quindi il comma che io proporrei come 1 bis di fatto attribuisce alla Conferenza Capigruppo una decisione a maggioranza circa le soluzioni che abbiamo attualmente a disposizione per la gestione degli articoli 55, quindi l'immediata trattazione in Consiglio Comunale, il rinvio a successivo Consiglio, il rinvio in Commissione Consiliare, ma anche il rifiuto della dichiarazione della trattazione della dichiarazione in apertura di seduta.
Ok, grazie collega Crucioli, prego.
Io non sono sicuro di aver capito benissimo, perché stavo facendo due cose contemporaneamente, però io, se ho inteso bene, faremo un passo indietro rispetto a tutta quella discussione che era venuta sull'articolo 55, cioè sul fatto che e anche sul diciamo sull'attuale dicitura dell'articolo 55 stesso, cioè sostanzialmente questa modifica, se passasse l'ipotesi del collega Gozzi, vorrebbe dire che c'è sempre la possibilità per la maggioranza di cassare brutalmente i 55 della minoranza, per il solo fatto di essere, cioè senza sostanzialmente nessuna motivazione. Basterebbe dire c'è la terza ipotesi, quindi non solo non si discute adesso, non solo non viene rinviata in commissione, semplicemente non la vogliamo. Quindi non ho capito quali sarebbero, nel caso della proposta Gozzi, quali sarebbero diciamo le mitigazioni per far sì che l'articolo 5 abbia il senso che aveva attualmente, e cioè la possibilità anche per la minoranza di portare delle discussioni anche senza voto, okay, ma dare ingresso a delle questioni politiche rilevanti, appunto di rilevanza anche non necessariamente di competenza comunale in aula, perché se passa questa ipotesi, cioè con la maggioranza, con un voto a maggioranza, si può decidere di non portare il 55 in aula, di non tramutarlo in commissione, semplicemente di non farlo proprio approdare mai, ok? Francamente non è lo spirito del che nemmeno quello che aveva, cioè noi eravamo partiti dall'idea di fare un passo avanti, ok? Invece così ne facciamo due indietro rispetto al testo attuale, quindi mi vede particolarmente preoccupata questa proposta qui, cioè il 55 licenziato che vedo qui secondo me andava bene, era uno di quelli che sui quali tra l'altro, se non ricordo male, si era trovato un accordo in cui sostanzialmente si dice che andava assieme a quello dell'ordine del giorno fuori sacco, non so se vi ricordate la genesi
sì, certo.
Okay. E c'erano anche due come dire, ipotesi più avanzate, e si era detto vabbè, qui non abbiamo fatto una cosa perfetta, ok, ma teniamo insieme un po' le esigenze di tutti. Okay. Questa proposta scassa un po' quell'equilibrio da cui eravamo partiti. Tutto qua.
Grazie. Non so se ci sono altri interventi sull'argomento, però effettivamente va a togliere un'altra possibilità. No, restringe, è oggettivo, restringe ulteriormente. Bene, allora, se non ci sono altri interventi, passiamo all'articolo 59, sul quale sono state presentate due proposte, una del collega Bruzzone Filippo e l'altra del collega Patrone. Collega Bruzzone, prego. No, per ordine di presentazione. Bruzzone.
Per anzianità e in quanto bionda. Allora, sì, l'articolo 59, l'emendamento, era un po' frutto in realtà di un ragionamento che avevo provato ad esporre già in prima istanza, diciamo così. Allora, qual è il ragionamento di fondo? È tutto concentrato sul comma 2 e parte da un presupposto, come dire, di quello che succede in aula, cioè che la presentazione dell'emendamento ha bisogno oggettivamente di meno tempo, perché grosso modo è sostituire una parola, eliminare un capoverso, e quindi sono assolutamente favorevole al fatto di prevedere un tempo di 3 minuti, perché poi per chiedere una modifica di una parola ci può stare, ma allo stesso tempo l'ordine del giorno in realtà ha una ragione diversa, e talvolta può capitare anche di dover esporre ordini del giorno abbastanza corposi, e allora lì i 3 minuti potrebbero essere un po' riduttivi, anche, come dire, per l'impegno e per il lavoro che ognuno di noi mette nello scrivere appunto un ordine del giorno che è materia più complessa. Quindi l'emendamento che volevo proporre oggi pomeriggio era quello di differenziare, quindi lasciare i 3 minuti per l'emendamento, prevedere i 5 minuti per l'ordine del giorno e togliere quel passaggio sul tetto massimo a 30 minuti. Questo lo faccio soprattutto, come dire, perché qui in aula ci sono gruppi più o meno piccoli, però è anche giusto che ogni consigliera o ogni consigliere che dedica del tempo, del lavoro, dell'energia nel scrivere un ordine del giorno abbia il tempo a disposizione quantomeno per esporlo. Quindi 30 minuti come tetto è un tetto che a me convince poco, perché dipende dalla discussione. Ora, se parliamo di un argomento relativamente facile, 30 minuti in effetti sì, possono essere anche addirittura troppi. Ma visto che gli argomenti sono molteplici, talvolta anche molto complessi, 30 minuti invece potrebbero essere troppo pochi, posto che il contingentamento dei tempi spetta alla conferenza capigruppo, quindi io non la metterei a priori. È evidente che una volta arrivato in discussione l'atto X e presentati un sacco di ordini del giorno, è ovviamente facoltà della Presidenza chiedere ai capigruppo: cari colleghi, sono arrivati 100 ordini del giorno, non possiamo stare qui a discutere ordine del giorno per ordine del giorno per 5 minuti, contingentiamo i tempi. Ma non lo metterei, ecco, nel regolamento, anche per rispetto, devo dire, al lavoro di ognuno di noi che dedica comunque anche del tempo nella stesura di questi documenti e deve avere il tempo adeguato per esporlo. E quindi l'emendamento vuol far terminare il periodo, come dire, con la differenza tra emendamento e ordine del giorno, ripeto, essere emendamento 3 minuti più che sufficiente, 5 minuti ordine del giorno, senza prevedere il contingentamento massimo a 30 minuti. Grazie Presidente.
Grazie, allora lascio la parola al collega Patrone.
Se ho capito bene, perché non l'ho sotto mano, le modifiche del collega Bruzzone vanno in due direzioni, cioè l'eliminazione del tetto preordinato della mezz'ora e la differenziazione tra emendamento e ordine del giorno. Ma io mi ero limitato alla prima questione, quindi per le motivazioni che ha già esposto Filippo Bruzzone e che sono già state più volte riportate in quest'aula, l'emendamento che propongo è quello di, nella nuova formulazione, eliminare la parte in cui si prevede il tetto massimo di 30 minuti, a prescindere da quanti ordini del giorno ed emendamenti vengono presentati dal singolo proponente. Questa, tra l'altro, è una modifica che è particolarmente utile per i gruppi piccoli, perché in un gruppo grande qual è il nostro, ci si potrebbe tranquillamente dividere, accumulare il tempo. Ritengo che vada analizzata caso per caso, è potere e facoltà del Presidente convocare la conferenza capigruppo e proporre sulla base poi del merito specifico e del regolare andamento della seduta il contingentamento ad hoc. Quindi questo mi sembra che precostituirlo in questo modo sia eccessivamente restrittivo e poco funzionale, poco flessibile. Mi ero limitato a questo perché comprendo quanto dice il collega Bruzzone, però talvolta ci sono degli emendamenti per cui si può parlare 30 secondi, talvolta per un emendamento bisognerebbe parlare 20 minuti. Se si fa un emendamento a una proposta di deliberazione a una delibera di giunta, ad esempio, magari si stravolge completamente il senso e bisognerebbe darne conto in decine di minuti, così come talvolta per un emendamento magari di stile o di forma bastano e avanzano i 3 minuti, quindi non ho fatto differenziazioni per questo motivo e basta, quindi la mia proposta è più ristretta.
Grazie. Collega Crucioli, prego.
Il mio intervento adesso è sull'ordine dei lavori. Non ho capito una cosa. Cioè, noi adesso stiamo illustrando e anche discutendo le proposte di emendamenti che sono stati depositati, no? in previsione della seduta del Consiglio, del prossimo Consiglio.
Ci sono stati presentati, poi verranno depositati entro venerdì.
Ok. Ma... cioè, stiamo facendo un lavoro per cercare di arrivare al prossimo Consiglio Comunale con un testo grosso modo condiviso sulle parti importanti?
Sì.
O no? Nel senso, come ci lasciamo dalla situazione di oggi?
Lasciamo?
Perché ci sono alcune questioni sulle quali personalmente sono indifferente. Posso avere una una preferenza per una proposta, per un emendamento, piuttosto che il testo che è arrivato qui, o viceversa, ok? Ma sulle quali uno può passare sopra. Ci sono invece delle altre proposte, in particolare quella del collega Gozzi, che per me mettono proprio in discussione tutto il lavoro che è stato fatto qua, ok? E mi spiego meglio. Cioè, i dettagli sono superabili. D'accordo? Mentre se noi introduciamo la possibilità che un tema politico, pur non di specifica pertinenza comunale, ok? Ma però comunque anche quest'Aula può avere dei riflessi della politica nazionale o internazionale. Facciamo il caso delle questioni palestinesi, no? Dove già in altri casi siamo riusciti a portare qui una discussione su questi argomenti qui, ok? Se quegli argomenti lì vengono espunti in maniera esplicita dall'ordine del giorno fuori sacco, ok? E però che con l'accordo che invece rientravano per la via maestra nel 55, nelle dichiarazioni di apertura di seduta, ok? Bilanciando il fatto che non c'è la possibilità di votarli, ok? Perché col 55 non c'è possibilità di votarli, mentre con l'ordine del giorno sì, quindi si costringeva i gruppi a prendere un voto, non solo a chiacchierare, ok? E quindi questa cosa veniva però bilanciata dal fatto che il 55 o si portava in aula la seduta stessa dopo che la capigruppo l'aveva introdotta, o quantomeno in una commissione ad hoc, ok? E quindi questa cosa si teneva. Perdo da un lato, non ho la possibilità di costringerti a un voto, ma sono sicuro che la discuto in qualche modo, ok? Adesso invece si dice che un membro della maggioranza, peraltro di riferimento della maggioranza, propone, anticipa che c'è una proposta di modifica, ok? Nel senso che si fa un passo indietro e che si toglie questa cosa perché la maggioranza, tra l'altro a discrezione, anzi ad arbitrio, può impedire del tutto la discrezione del Codice del 55, per me viene meno completamente l'architettura che avevamo impostato. Cioè, a questo punto grido allo scandalo, nel senso non è che propongo emendamenti, voto contro e dico è una cosa a colpi di maggioranza e ci avete fregato, ok? D'accordo? Quindi, mentre il testo licenziato che si è cristallizzato in questa proposta, secondo me non contiene cose scandalose, ok? Ne contiene alcune che possono essere migliorate, ma che se passasse così, come dire, un punto di vista, quella specifica, ok? per me vuol dire impedire alla minoranza, ok? Perché questo è, cioè ci vuole una votazione a maggioranza o addirittura un'unanimità, perché non si spiega bene se è un'unanimità o maggioranza, ma comunque c'è la possibilità che la capigruppo stoppi il 55, ok? Senza motivazione alcuna, senza possibilità di reintrodurla attraverso la commissione ad hoc e senza possibilità che questa possa diventare un ordine del giorno. Allora questo è proprio, secondo me, fuori bersaglio, ok? E per me si interrompe qui qualunque, come dire, attività di emendabilità, perché va proprio contro quello che ci eravamo detti.
Grazie collega Crucioni, nel senso l'ho fatta intervenire anche se in qualche modo avevamo superato, ma è globale, insomma. Sì, sì. Allora, il punto fino al quale siamo arrivati è questo. Sull'articolo 6 abbiamo trovato una sintesi, sull'articolo 22 bis abbiamo trovato una sintesi, stante che non è che la sintesi si autocrea, ossia la sintesi l'ha detta il Presidente, sarà in qualche modo interpretata da qualche collega preparato che entro venerdì scriverà il testo, lo porterà all'attenzione della Presidenza del Consiglio Comunale per andare in votazione poi martedì. Però stante che su quegli articoli 6 e 22 bis si è trovata una quadra. Sull'articolo 34 non mi pare che si sia trovata una quadra. Sull'articolo 55 appena... non si è trovata una quadra, nel senso non è stata fatta una sintesi ulteriore dal Presidente. Quindi abbiamo capito qual è la sua opinione, quindi... è una sensibilizzazione giusta in previsione di quello che sarà il Consiglio Comunale, la discussione e anche la presentazione degli emendamenti, perché poi è quella la formalizzazione, ok? Collega Gandolfo.
Grazie Presidente, ma allora allacciandomi un po', ascoltando le parole del Commissario Crucioli, io dico questo su quanto riguarda l'articolo 55. Io capisco le sue motivazioni e quant'altro, però proprio dal termine motivazione è qui che cerco di farle capire una cosa che secondo me può essere corretta o quantomeno dà anche una responsabilità alla conferenza capigruppo. Cioè quando si prende in questo caso un articolo 55 dove diciamo che, mettiamola così, ci sono queste tre possibilità o quantomeno così come è stato scritto. La possibilità di dire lo trattiamo subito in aula, la possibilità di dire per X motivi lo portiamo in una commissione, oppure la possibilità di dire questo argomento non si tratta. Però è ovvio, o quantomeno è plausibile, che ci deve essere anche una motivazione politica e anche una responsabilità politica, perché se la conferenza capigruppo a maggioranza prende una decisione di questo tipo, ne prende anche una responsabilità politica di quello che sta facendo, che sta mettendo in atto. E quindi veramente, ovviamente con anche, come posso dire, passatemi il termine, definiamo le conseguenze o comunque con reazioni o comunque anche prese di posizioni politiche dall'altra parte che vedono una decisione presa di questo tipo. E quindi diciamo, secondo me questo un po' che verte il nocciolo di questo articolo, cioè questo articolo, questo istituto che andiamo a creare, a realizzare, dà queste tre possibilità, che ovviamente sono tre possibilità dove la conferenza capigruppo a maggioranza ne prende, diciamo, una di queste tre con una decisione politica sul tema, che non è una cosa da poco, cioè nel senso con una responsabilità. Secondo me questo è anche un modo per responsabilizzare la conferenza capigruppo stessa nella decisione che va a prendere, e quindi ovviamente poi anche con le eventuali motivazioni e quant'altro. Ecco, io ritengo questo che possa essere d'aiuto anche proprio in virtù del fatto che sotto questo aspetto mi sono anche un po' confrontato anche con i miei consiglieri della lista Toti, anche col Presidente stesso, per carità, perché poi ci si confronta e si valutano un po' tutte le posizioni. Diciamo che sull'articolo 55 c'è proprio un'apertura anche, diciamo, a trattare più temi che possono essere di vario tipo, anche non proprio inerenti al discorso cittadino stesso, e poi ovviamente è la conferenza capigruppo che deve, insieme anche al Presidente del Consiglio Comunale, trarre delle decisioni. Non dimentichiamoci mai che come l'articolo, chiamiamolo fuori sacco, e o l'articolo 55 sono documenti che vengono ulteriormente previsti a un ordine del giorno che già è stato prestabilito per quella seduta di quel consiglio comunale, e quindi poi lì ci deve essere una decisione, una responsabilità politica da parte dei capigruppo e della conferenza capigruppo stessa nel valutare di decidere o meno la trattazione di determinati argomenti. Grazie.
Grazie collega Crucioli.
Chiedo scusa se passo da un argomento all'altro, cioè su questo, sul 55 mi sono espresso e va bene. Invece non mi sono accorto che avevate passato senza affrontare una questione l'articolo 38, ok? E di nuovo qui ho una domanda, non ho presentato emendamenti perché non mi è chiaro che cosa intendevate sul 5 bis, ok? Il 38, che è quello sugli auditi, sulle commissioni e sulla possibilità di audire delle persone, il 5 bis dice: è istituito presso l'ufficio commissioni l'elenco dei soggetti che possono essere auditi, ok? Durante le sedute commissioni consigliari. Ma qui intendiamo dire che se uno non è nell'elenco non può essere audito?
No.
Oppure che facilita semplicemente il lavoro della commissione?
No, è solo un tema, la rubrica dell'ufficio commissioni, nel senso che per la funzione pubblica della CGIL, okay, c'è X, è solo un aggiornamento.
Ok,
di
quindi
tipo.
Facciamo un esempio pratico. Prima, fino ad oggi, se un gruppo aveva qualcuno che riteneva utile indicare come audito, lo indicava il presidente di commissione, il quale poi valutava se inserirlo o meno, ok? Un domani, anche quando sarà istituito questo elenco, qualora un membro di un'associazione di categoria, piuttosto che un'associazione ambientalista, eccetera, eccetera, che non è né lui né l'associazione iscritto nell'elenco, ma dovesse chiedere a un gruppo: guarda, c'è questa cosa, noi ci siamo,
okay,
lo può fare, sì. Quindi perfetto, allora nulla questi e va bene così, grazie.
Serve, sì, è un fatto pratico per avere anche uno schema, allora, una codifica. Lo lascio al presidente Cassiba la parola, prego.
Sì, era soltanto una questione che avviene già in regione per certi aspetti, no? Però l'abbiamo voluto fare molto in maniera molto più light, cioè dove indicare anche a beneficio sia dei consiglieri sia degli uffici che per quell'associazione il referente o comunque diciamo il legale rappresentante o comunque eccetera sia il signor Rossi. Ecco, altrimenti abbiamo, come già avvenuto, anche per mettere un po' di ordine, abbiamo una persona, il signor Rossi, che oggi arriva per questa associazione, domani arriva per quell'altra e dopodomani arriva sempre per un'altra ancora. Allora, cercando di mettere un po' per ordine, che il signor Rossi potrà venire per l'associazione per la quale è delegato, non può essere onnipresente. Tornando al passato, vabbè, ormai cioè, purtroppo cominciamo a diventare anziani, io e il presidente Pandolfo, perché siamo già a qualche consigliatura in più. Tornando al passato, per esempio, succedeva anche che uno si presentava come audito, il presidente valutava che non era audito e allora c'era subito un gruppo che lo presentava come esperto, cioè, e quindi questo ne abbiamo viste veramente di tutte, oppure abbiamo visto la stessa persona praticamente cioè, con cappelli diversi a seconda della commissione, quindi ecco, era soltanto per cercare di, quindi avendo anche questo elenco può essere a beneficio anche dei consiglieri di verificare che per quell'associazione effettivamente il rappresentante ufficiale sia il signor Rossi e non il signor Bianchi, tutto lì.
Era successo anche che...
Ah beh sì, certo, sì, che ci fossero due soggetti che si presentavano, cioè portavano la loro discussione qui, quindi esatto, è stato un po' quello... Quindi sì. Bene, Allora, sull'articolo 59, Presidente, voleva dire qualcosa rispetto a quelle che sono state le proposte, sul tetto in particolare? Prego.
Io, per quelle che sono state le proposte dell'articolo 59, le modifiche, credo che quella del consigliere Patrone, quella che diciamo va eventualmente a eliminare quel cumulo di 30 minuti per quanto riguarda tutti gli ordini del giorno presentati, se manteniamo i 3 minuti sia per gli ordini del giorno che per gli emendamenti, diciamo, credo che non ci sia problema, però ripeto, cioè questa è la posizione della Presidenza, poi naturalmente è la Commissione che decide, ecco, cioè, però no, nulla osta, ecco, però ripeto, la posizione è questa della Presidenza, non dei gruppi.
Bene, collega Gozzi, prego.
Sono tendenzialmente d'accordo con quanto ha detto il Presidente adesso, però ci voglio riflettere, quindi non vorrei che si considerasse aggiunta una quadra.
Bene, allora, se non ci sono ulteriori interventi, procederei alla votazione della proposta di delibera da parte dei gruppi. Nel frattempo, aspettate che cerco, ecco il foglio, eccolo qua. Quindi, è chiaro che la proposta in votazione è la delibera come è arrivata in consiglio. Scusate, all'attenzione della Commissione per andare in consiglio martedì 23. No? No, non l'abbiamo fatto. Crucioli, prego.
Sull'ordine dei lavori. Allora, quindi non ho capito come abbiamo risolto la questione, cioè quell'ipotesi di emendamento sul 55... viene lasciata così o viene ritirata? Perché per me cambia l'aula sì o l'aula no sulla base di quello. Cioè,
dobbiamo chiedere al collega Gozzi, però mi sembra che abbia appena detto che si vuole fare una riflessione, no? Quindi prego, collega Gozzi.
Come?
Prendete?
Sì.
Beh, allo stesso modo di questi ultimi, quindi bisogna chiedere anche al consigliere Patrone, al consigliere Bruzzone, gli ultimi due che sono stati presentati,
il Patrone, 59 e 55.
Procederemo allo stesso modo, valuteremo se sì. Procedere nella presentazione oppure no. Abbiamo tempo fino a venerdì.
Sì, esatto.
Diciamo che questa è una commissione che è stata fatta, diciamo, come tentativo.
Esattamente. Come
camera di compensazione di possibili, esatto. Su alcune cose ci siamo riusciti, su altre mi sembra di no.
Esattamente.
Se c'è modo di approfondirle ancora, sono il primo ad essere contento.
Esatto.
Altrimenti la facoltà è quella di presentare gli emendamenti entro venerdì e vedremo il da farsi.
Esatto. Collega Patrone, prego.
No, per dirmi che mi associo, adesso votiamo aula sostanzialmente sul testo privo di questi emendamenti.
Assolutamente sì.
Che abbiamo oggi discusso, secondo me in generale con frutto, anch'io ho delle riserve per quanto riguarda alcuni emendamenti che sono stati presentati, penso che l'obiettivo sia quello entro venerdì di arrivare a una formulazione che sia massimamente condivisa, ecco. Quindi l'espressione sarà sull'aula, ma sulla, diciamo, la proposta di deliberazione antecedente alla discussione odierna, tenendo conto delle cose positive emerse oggi.
Grazie. E allora, scusate, collega Crucioli.
Sì, solo per dire che sulla base di questi presupposti, cioè pendendo e non essendo stata trovata una quadra su alcune cose fondamentali, ripeto, per me una è quella fondamentale, poi ce n'è una importante che è quello sugli esperti, ma è meno fondamentale invece proprio della struttura del 55 in combinato disposto con quella dell'ordine del giorno, stando così le cose per me è aula no, quindi spiego ora, ho spiegato il perché e aula no, perché non siamo pronti per andare in aula, perché se non c'è l'accordo su questo è come se fossimo balzati in un solo minuto indietro di mesi e mesi di discussione, perché ricordatevi, sì, il testo c'è, ma sì, però perdonami, questo testo era stato fatto per dire arriviamo con un testo condiviso, ok, sulle cose importanti, e poi semmai con gli emendamenti limiamo le sfumature. Qui invece si torna in radice su quello che aveva animato l'inizio di questa discussione, perché noi abbiamo discusso di un pacchetto che nasceva proprio dall'esigenza di arrivare a far votare gli ordini del giorno e a strutturare la distinzione tra ordini del giorno e mozioni di sentimento, come si chiama. Invece qui, adesso, con un piccolissimo emendamento, secondo me si scassa un equilibrio, e farlo, diciamo, a una settimana dalla discussione della cosa in aula, significa venir meno a tutti i presupposti per su quali abbiamo lavorato. Quindi per me non è matura la questione per essere portata in aula, ecco. E questo per dire che secondo me aula, perché dirò aula no, ecco, tutto qua.
Chiaro. E allora la chiamata dei gruppi sulla delibera di consiglio numero 2 del 9/1/2024, modifica il regolamento del consiglio comunale. Vince Genova.
Aula
sì, quindi. Sì. Liguria al centro.
Aula sì.
Fratelli d'Italia. Sì. Lega Liguria.
Aula sì.
Genova domani. Non vedo nessuno assente. Forza Italia.
Aula sì.
Partito Democratico.
Aula.
Uniti per la Costituzione.
Aula no.
Gruppo Misto. Assente. Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula no.
La lista rosso-verde me la sono scordata, chiedo scusa. Lista rosso-verde.
Aula.
Ok. Bene, quindi la delibera è pronta per andare in consiglio il 23 di gennaio prossimo. Vi ricordo che entro venerdì, nell'arco della mattinata, del lavoro degli uffici, devono arrivare gli emendamenti ufficiali con, diciamo, quelli già arrivati oggi, sui quali si è trovata un'intesa, e quelli che eventualmente vorranno essere presentati. Vi ringrazio e la commissione è chiusa. Grazie.